I Mapuche sono il gruppo indigeno più numeroso del Cile, sono 800.000 persone su 16 milioni di cileni, come dicevo ce ne sono altri 400.000 in Argentina, per un totale di 1,2 milioni di indigeni appartenenti a questa etnia. Quindi in totale sono molti più degli abitanti di Cipro e ben il quadruplo di quelli dell'Islanda che, come sappiamo, vivono in stati indipendenti.
Al despertar, todos los días.
Tra l'altro i Mapuche, i territori che abitano i Mapuche, sono stati conquistati dagli stati, dallo Stato cileno e dallo Stato argentino in tempi relativamente recenti rispetto ad altri territori dell'America Latina. Già i Mapuche si erano scontrati con gli spagnoli che li chiamavano Araucanos per via degli alberi di Araucaria che crescevano nel loro territorio, un territorio che si trovava e si trova all'incirca verso il centro dell'attuale Cile, nei pressi di Temuco, sotto il rio Bio Bio, che viene preso da numerosi trattati con l'impero spagnolo come confine tra appunto i territori Mapuche e i territori appartenenti prima all'impero spagnolo e poi agli indipendenti stati cileni e stato cileno e argentino. Infatti i Mapuche furono una delle popolazioni indigene che oppose maggiore resistenza agli europei e che appunto fino alla fine dell'Ottocento, con la conquista dei loro territori, rimasero indipendenti dall'impero spagnolo e dagli stati sudamericani che gli hanno succeduto. È solo a partire dal 1863 che i governi cileni hanno lanciato l'offensiva per l'occupazione dei territori a sud del Bio Bio, che si è conclusa nel 1883, quindi appena 130 anni fa. A titolo di paragone, molti paesi oggi indipendenti come l'Algeria, l'Indonesia, l'India sono stati colonizzati dagli imperi europei prima di quella data e negli stessi anni, proprio all'inizio degli anni 80 del XIX secolo, avveniva la spartizione dell'Africa e la conquista di molte regioni asiatiche sempre da parte degli europei. Quindi la conquista di quei territori offre facilmente il parallelo con la conquista di altri territori occupati da popolazioni non europee, non discendenti dagli europei, che appunto in quegli anni hanno costruito dei grandissimi imperi in tutto il pianeta, che poi si concluderanno il loro percorso, il loro itinerario solo alla fine degli anni 60, addirittura per l'Angola e per il Mozambico, colonie del Portogallo, solo negli anni 70. Le terre che sono strappate ai Mapuche alla fine dell'Ottocento sono inglobate nello stato cileno, in quello argentino, in quello cileno di cui che noi appunto il caso dei Mapuche che vivono in Cile, che noi oggi evidenzieremo con maggior larghezza, anche se naturalmente i Mapuche si considerano un unico popolo e il loro caso andrebbe considerato unitariamente. Però appunto oggi ci limiteremo al caso cileno, sia per necessità imposte dal tempo a disposizione, sia per appunto il caso dei 36 prigionieri politici che stanno rivendicando la fine della repressione contro di loro e contro il loro popolo in Cile. Dicevo che le terre strappate ai Mapuche vengono annesse allo Stato cileno con il nome di provincia di Araucania, e il 95% di quelle terre, quindi delle terre dove prima i Mapuche praticavano l'agricoltura, l'allevamento, la caccia, il taglio dei boschi, viene assegnata a proprietari cileni che vi costituiscono grandi latifondi. Nei 70 anni seguenti, fino alla metà del XX secolo, del secolo scorso, i Mapuche vengono privati del poco che gli era rimasto e quindi subiscono un ulteriore depredamento delle loro terre. Diventano stranieri in un paese di cui con difficoltà parlano la lingua e soffrono un processo di pauperizzazione che li relega in fondo alla stratificata società cilena. È solo con il governo di Eduardo Frei Montalva, nella seconda metà degli anni 60, che viene iniziata una riforma agraria che porta a un parziale recupero di terre da parte dei Mapuche, e poi successivamente con il governo di Salvador Allende, iniziato nel 1970 e terminato nel 73, come tutti sappiamo, con il colpo di stato dei militari appoggiato dalla CIA che porta al potere il generale Augusto Pinochet. Appunto, è con Allende che vengono restituiti 200.000 ettari alle comunità Mapuche, ma il golpe del 73 di Pinochet interrompe questo processo, la restituzione delle terre viene bloccata, vengono incarcerati e spesso uccisi i leader Mapuche che avevano collaborato con la riforma agraria, e il 65% delle terre restituite vengono riconsegnate ai loro vecchi proprietari, vendute o incamerate dallo Stato. Nel 1978 venne stabilita per legge la divisione e la vendita delle terre rimaste alle comunità Mapuche, e nel decreto attuativo si affermava inoltre che esse cessavano di essere considerate terre indigene, così come si cessava di considerare indigene i loro proprietari o i loro compratori. Quindi contemporaneamente le foreste della regione vengono disboscate per piantare pini ed eucalipti, alberi che non sono originari del Sud America, quindi modificando anche l'ecosistema e l'equilibrio ambientale locale su cui naturalmente si basava anche il mantenimento degli abitanti Mapuche. Nonostante la repressione e la negazione della loro esistenza come popolo di cui veniva riconosciuta una specificità culturale, linguistica, religiosa, ma anche economica e politica, i Mapuche riescono a, proprio per contrastare queste minacce di assimilazione dello Stato cileno, a organizzarsi fondando delle organizzazioni indigene, proprio come avviene contemporaneamente negli altri paesi del Sud America e del Centro America. Quindi a partire dal 1978 organizzano i propri centri culturali e associazioni di diverso orientamento politico. Il dialogo tra i diversi gruppi indigeni sbocca nel 1987 nella composizione di un coordinamento nazionale Mapuche a favore di un riconoscimento costituzionale della loro autonomia ed esistenza come popolo, assieme alle organizzazioni delle altre etnie indigene del paese, perché naturalmente il Cile non accoglie, come gli altri paesi del Sud America, solo indigeni Mapuche, ma altre numerose etnie indigene che parlano una lingua diversa, che hanno una cultura diversa, che abitano terre diverse e che hanno anche una struttura sociale e politica differenti. Con queste altre etnie indigene viene costituito un Consiglio Nazionale dei Popoli Indigeni. Nel 1990, dopo 27 anni, finisce la dittatura di Pinochet e per 20 anni alla presidenza della Repubblica si alterneranno esponenti del Partito Socialdemocratico e di quello Democristiano. Quindi, fino, come sappiamo, fino a quest'anno, quando invece alla presidenza è andato il multimilionario Pignera, che invece è espressione di quella serie di partiti politici che mantengono maggiori legami con l'eredità della dittatura. Il Partito Socialdemocratico e quello Democristiano hanno governato in coalizione, la coalizione chiamata Concertación, che appunto ha espresso a turno un presidente del socialdemocratico e uno democristiano. Gli ultimi due sono stati appunto socialdemocratici e sono stati Ricardo Lagos e Michel Bachelet. I capi politici mapuche inizialmente scelgono di trattare con il governo e firmano ancor prima della fine effettiva della dittatura con durante la transizione, la cosiddetta transizione alla democrazia, il patto di Nueva Imperial il 1 dicembre 1989, nel quale ottengono la promessa del riconoscimento costituzionale dei popoli indigeni, che naturalmente, come abbiamo detto, era negato dalla Costituzione di Pinochet. Ancora oggi in Cile la Costituzione è quella di Pinochet, però appunto questo patto diceva che l'avrebbero modificata per inserirvi il riconoscimento dei popoli indigeni. Inoltre, nel patto i partiti cileni promettevano la creazione di un fondo per lo sviluppo amministrato da una corporazione indigena, la ratifica della Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che riconosce il diritto dei popoli indigeni al proprio territorio, quello ad essere consultati per provvedimenti che li riguardano, quello di conservare le proprie strutture economiche, la propria identità culturale, linguistica e religiosa. Questa è una delle poche leggi di diritto internazionale che appunto si occupa dei diritti dei popoli indigeni e che tuttora, nonostante questa promessa fatta nell'89 e nonostante 20 anni di governo democratico tra virgolette in Cile, ancora il Cile non ha ratificato, insieme a pochissimi paesi del Sud America come l'Uruguay, Salvador e Panama. L'Uruguay tra l'altro ha una componente indigena molto minoritaria, il Cile appunto, come abbiamo visto, su una popolazione di 16 milioni di abitanti ha 800.000 abitanti indigeni, quindi ha più del 5% di abitanti indigeni, e non è certamente poco, e tutt'oggi ancora non ha ratificato questa convenzione che riconosce i diritti dei popoli indigeni. Questa non è la sola promessa a non venir mantenuta. Sebbene nel 93 venga creata una corporazione nazionale di sviluppo indigeno, questa è costituita tanto dai rappresentanti indigeni quanto da quelli del governo, e quando nel 97 il suo presidente esprime la propria contrarietà alla costruzione della diga di Ralco nell'Alto Biobío, che come abbiamo visto è il fiume che delimitava il confine tra lo Stato cileno e i territori mapuche, questo presidente viene destituito dal governo. Quindi è l'unica promessa mantenuta, di fatto non è mantenuta, perché l'indipendenza e l'amministrazione di questa corporazione per lo sviluppo indigeno non è sotto il controllo degli indigeni, ma sotto il controllo del governo. E come abbiamo visto, l'importanza perché dicevamo che lo Stato cileno non aveva ratificato questa convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Sicuramente non è una cosa solo, spesso purtroppo nei paesi in cui è stata ratificata è solo una presa di posizione formale, perché di fatto gli indigeni, come abbiamo visto anche l'anno scorso nel caso del Perù, quando c'è stato il grande massacro di Bagua, quando gli indigeni dell'Amazzonia peruviana contestavano appunto di non essere stati consultati per la concessione dello sfruttamento forestale e petrolifero nei loro territori, il Perù l'ha ratificata questa convenzione, di fatto non cambia niente. Però diciamo che anche questo piccolo contentino formale non è stato dato ai Mapuche in Cile, e appunto non sono stati consultati perché erano contrarissimi nella costruzione di questa diga nei loro territori. È proprio la costruzione della diga, che serve una centrale idroelettrica da 570 megawatt, a segnare un'importante cesura nella lotta per l'autodeterminazione dei Mapuche. Infatti molte comunità pehuenche, uno dei popoli Mapuche, vengono trasferite e cacciate dal loro territorio, perché appunto il loro territorio sarà inondato dal lago artificiale creato dalla diga, un territorio che comprendeva luoghi non solo necessari come cimiteri e luoghi religiosi, non solo quindi necessari all'esistenza, alla sopravvivenza e alla loro cultura, ma direttamente i luoghi in cui abitavano e da cui estraevano le risorse per vivere. Da questo momento, dal 97, numerosi gruppi Mapuche scelgono di uscire fuori dai binari delle trattative istituzionali e di intraprendere anche azioni illegali per difendere il proprio territorio. Quindi il 97 va preso come data importante, come cesura importante nella storia del Cile democratico per quanto riguarda i diritti negati e rivendicati dai Mapuche, perché in quel momento i Mapuche definitivamente si rendono conto che il Cile democratico non è molto diverso dal Cile dittatoriale nel rispettare i propri diritti, e quindi decidono di dire basta e di organizzarsi e di intraprendere anche azioni illegali, come l'incendio delle strutture delle compagnie forestali, come abbiamo visto prima, hanno disboscato la zona per impiantarvi pini e eucalipti, che appunto non sono alberi originari del Sud America, e per occupare le terre che erano state sottratte agli stessi Mapuche nei 130 anni in cui i loro territori sono stati e sono tuttora sotto il dominio dello Stato cileno, che, come ho detto all'inizio della trasmissione, ha conquistato i territori Mapuche solo 130 anni fa. Perché un primo suyo da la polizia. Alcune delle comunità più colpite dal disboscamento, dal danneggiamento dell'ecosistema provocato dalla piantagione di pini e eucalipti e dalla conseguente povertà, creano il coordinamento Arauco Mayeco, la CAM, che nel dicembre 97 realizza la prima occupazione di un terreno di una compagnia forestale. I suoi dirigenti, accusati dell'incendio di tre camion, vengono incarcerati, e da quel momento inizia repressione delle azioni rivendicative Mapuche nel Cile democratico. Noi diciamo sempre democratico tra virgolette, e non senza critica, perché appunto vediamo come la democrazia sia una parola usata a intermittenza per legittimare forse l'intromissione e il dominio in altri paesi, ma che nei propri viene applicata solo quando fa comodo, non per esempio per riconoscere i legittimi diritti a questo popolo indigeno. Inizialmente lo Stato cileno utilizza contro i Mapuche la legge di sicurezza interna dello Stato, che limita largamente la possibilità di difesa a lungo durante i processi, e successivamente l'incendio dei presidi forestali e l'occupazione di terre sono state giudicate addirittura attraverso la legge antiterrorista, che è appunto una legge di Pinochet fatta durante la dittatura. E fino ad ora gli unici abitanti del paese condannati da questa legge sono stati appunto i Mapuche, una legge che trasforma l'incendio o la minaccia d'incendio in crimini punibili con ben 10 anni di carcere, 10 anni di carcere per aver incendiato un trattore o uno stabilimento di una compagnia forestale che disbosca il territorio dei Mapuche. Oltre al carcere, naturalmente, lo Stato cileno utilizza largamente la tortura, come tra l'altro vari stati sempre democratici come la Spagna, come anche l'Italia, dove il reato di tortura nemmeno esiste. Proprio su questo si basa poi le scarse pene commiate ai torturatori di Bolzaneto. Una tortura che viene denunciata tra l'altro da organizzazioni per i diritti umani internazionali come Amnesty International. Al contrario, la politica governativa è sostenuta dai mass media e fuori dal Cile anche dai nostri mass media, naturalmente. E i poliziotti colpevoli di gravi violenze godano di una sostanziale impunità. Per esempio, un anno fa, il 12 agosto 2009, un ufficiale del gruppo d'operazioni speciali di polizia, il GOPE, ha sparato alla schiena ad un giovane mapuche disarmato dopo un'occupazione di terre. Le indagini sono ancora in corso, ma non ci sono grandi speranze che il processo si risolva diversamente da quello intentato contro un altro ufficiale del GOPE per un omicidio simile, sempre con un colpo alla schiena, visto che appunto si tratta di pericolosi terroristi disarmati, nel 2008. L'ufficiale è stato condannato a 2 anni di carcere, subito commutati in obbligo di firma, per aver quindi ancora una volta questa bellissima lezione di democrazia, dove appunto nella perfetta democrazia cilena con 10 anni di carcere viene punito l'incendio di un trattore, e con l'obbligo di firma viene punito l'omicidio di un indigeno disarmato e che dà la schiena al suo aggressore in divisa. Come dicevo all'inizio della trasmissione, quando ricordavo lo sciopero della fame di questi 32 prigionieri e prigioniere politici mapuche, che appunto sono ormai da un mese in sciopero della fame, tuttora almeno le cifre aggiornate al giugno del 2010 davano per nel numero di 96 i prigionieri politici mapuche, di cui 2 donne e ben 21 minorenni. Sono di questi 96 effettivamente in carcere sono 57, gli altri sono agli arresti domiciliari in regime di semi libertà, e sono Questi 57 sono quelli processati con la legge antiterrorismo che appunto, come dicevo, è stata promulgata dalla dittatura di Pinochet e consente l'esistenza di testimoni anonimi che quindi non dichiarano la propria dei quali non viene dichiarata l'identità durante il processo, di cui l'identità che quindi non viene a conoscenza degli avvocati difensori e tantomeno degli imputati Mapuche, che è una legge che annulla la libertà condizionale, che come dicevamo prima parlando degli incendi dei trattori aumenta anche la possibilità aumenta gli anni di carcere per i quali è possibile essere puniti. Per chi voglia approfondire questo tema, innanzitutto diamo l'invito di visitare il nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org, dove troverà le notizie aggiornate sullo sciopero politico dei Mapuche e diciamo il testo di questo breve approfondimento che abbiamo fatto e dove troverà anche i link a alcuni siti internet che danno informazioni ricorrenti in spagnolo per chi lo sapesse sulla situazione dei Mapuche in Cile e in Argentina. Yeah, me.